interessante. Ma
prima,
molto interessante.
Andiamo prima al video.
In nessun paese al mondo c'è una norma che fa obbligo della vaccinazione per andare a lavorare.
In Consiglio dei Ministri anche il Green Pass è passato all'unanimità con il consenso di tutti i ministri, anche quelli della Lega.
Dalle persone che uno candida si capisce che cosa vuol fare.
Noi non andiamo in piazza per protestare contro il Green Pass o contro i vaccini, anzi noi siamo per l'obbligo vaccinale.
Qualcuno resterà a casa perché non si vuole vaccinare, non si vuole fare neanche il tampone.
La linea politica del momento è molto chiara, la protezione della salute dei cittadini per portare avanti la campagna vaccinale.
Siamo favorevoli a un Green Pass rafforzato.
Fratelli d'Italia è sempre stato a favore del vaccino.
Sarà favorevole allo scudo penale per i sanitari, i medici e per tutti i vaccinatori.
Io sono una promotrice della legge sull'obbligo vaccinale del personale sanitario.
Io poi sono uno di quelli che direbbe vaccinazione obbligatoria per sanitari e insegnanti.
Quindi la prima cosa che devo dire è invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito.
Il vaccino è libertà di lavorare, di guadagnare. Il vaccino è libertà di andare a scuola. Il vaccino è libertà di divertirsi.
Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire.
Chi è ambiguo su Green Pass e vaccinazioni è contro la salute degli italiani.
Perché il Green Pass è uno strumento in questo momento utile per garantire maggiore libertà di circolazione.
È una priorità, siamo stati i primi a sostenerlo, ci auguriamo che venga adottato il prima possibile.
Il Green Pass non è uno strumento di sanità pubblica, non esiste nessuna prova che l'uso del Green Pass modifichi la trasmissione. Il Green Pass è uno strumento per convincere persone a vaccinarsi.
È semplicemente uno strumento che mi permette di certificare che lei è vaccinata, io no.
È una misura che dà serenità.
Quello che noi vogliamo è convincere, persuadere, non certo obbligare. L'estensione del Green Pass corrisponde ad una volontà del governo di creare una coesione sociale.
Non vogliono il Green Pass, prendono il Black Pass, quello nero.
Vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo, perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso.
Il principio che un cittadino possa essere assoggettato a una limitazione di libertà personale e anche a un trattamento sanitario obbligatorio, purché questo venga adottato nella forma della legge approvata dal Parlamento, è perfettamente in linea con la Costituzione.
Il Green Pass è perfettamente costituzionale oppure no?
Allora, secondo me è perfettamente costituzionale.
Qual è la logica, devo dire, geniale del Green Pass? O ti vaccini? No, non mi vaccino. E allora ti fai i tamponi. I tamponi sono un costo psichico, fatevi infilare dentro il naso, fino al cervello, il costo monetario.
Tutte le forze politiche dicano con chiarezza che chiunque vince, l'evidenza scientifica continua ad essere fondamentale.
Sembrava che morissero solo i Novax, invece non era vero, morivano le persone vaccinate e fragili.
Sui vaccini non si arretrerà di un millimetro.
Abbassiamo le bandierine, ma impegniamoci tutti che dopo il 26 si continua con una campagna di vaccinazione che è fondamentale per l'Italia.
Il Green Pass è stato un grande successo. Proprio col Green Pass l'economia italiana è cresciuta al 6,5%. L'economia continua a funzionare bene.
Allora, a questo punto, Pierluigi, prima di tutto io voglio farti complimenti per il video che è stato fatto. Ti porto i complimenti direttamente da Elisa, che ha trovato questo video veramente bellissimo. Armando Vanocchia, immagino che tu lo conosca già, ma vorrei farti subito partire con una battuta. Ma che bella roba, che bella roba che hai trovato in giro!
Sì, guarda, ogni volta che lo rivedo è un colpo al cuore, ed è un progetto, questa campagna che avevo ideato praticamente un paio di settimane prima delle elezioni, ed è nato in seno al canale Giurista Impertinente. Avevo chiesto agli attivisti, agli iscritti di aiutarmi a realizzarlo, hanno fatto un lavoro splendido, perché l'obiettivo era quello di ricordare a tutti chi sarebbero andati a votare da lì a breve, e quindi abbiamo spulciato tutte le votazioni per vedere chi aveva votato in favore di quella roba lì, che io non riesco nemmeno a pronunciarla, perché già chiamarla per nome mi sembra di nobilitarla, no? Di dargli quindi un simulacro di esistenza. Ed era emerso che tutti, tranne Fratelli d'Italia, con posizioni un po' ambigue, erano stati favorevoli all'introduzione della certificazione nazistoide. Io ho pochi minuti a disposizione e quindi vorrei utilizzarli per parlare di un paio di cose, perché ovviamente non è possibile in così poco tempo ripercorrere tutto quello che è successo in questi ultimi 3 anni. Mi complimento per la scelta del nome di questo convegno, ti ho già fatto i complimenti stamattina, la scelta della parola olocausto, perché quello che è successo non ha nulla da invidiare rispetto all'olocausto che conosciamo e che ci ricordano una volta all'anno come minimo, non fosse altro per i numeri. Potremmo dire tante cose, tante storture che sono avvenute. A me quello che è rimasto impresso in questi ultimi 3 anni sono le domande che non è stato possibile rivolgere a chi di competenza, domande importanti che avrebbero meritato una risposta. Ne elenco un paio, ad esempio: perché i primi focolai sono avvenuti a Brescia e a Bergamo? Era una domanda lecita che avremmo potuto farci e che però non ha trovato nessuno spazio, e qualcuno potrebbe anche dire che, guarda caso, a Brescia e Bergamo erano state interessate da una vaccinazione per meningite qualche mese prima, che questa è una circostanza molto interessante e che le procure avrebbero potuto indagare e che invece non hanno indagato. Perché hanno vietato di fatto di effettuare le autopsie? Che cosa non si voleva che si scoprisse? Le autopsie sono uno strumento molto importante per capire le cause del decesso, e ovviamente nessuna credibilità avevano quelle spiegazioni del tipo: non abbiamo gli strumenti, non abbiamo i luoghi per poter effettuare un'autopsia in presenza di questo asserito virus. Dico asserito virus perché ci sono anche dei medici titolati, persone che hanno una loro credibilità professionale, che mettono in discussione l'esistenza stessa di questo virus, sulla base di un presupposto, tra l'altro, anche semplice per noi profani: se esiste questo virus, esisterà pure una cultura, e quindi ci dicano dove viene conservata questa cultura, in modo che possiamo andare anche noi ad analizzarla, mentre nessuno sa dov'è conservata la cultura di questo virus. E questo la butto lì, tra una domanda e l'altra. Oppure potremmo chiederci, ad esempio, perché non si voleva che i parenti andassero a visitare i loro cari che venivano rinchiusi nelle strutture ospedaliere? Io un'idea ce l'avrei. Siccome molti venivano ammazzati, non ho problemi a usare questa parola. Ecco, l'ultima cosa che tu vuoi quando ci sono queste procedure è avere dei testimoni, per cui il non far avvicinare i familiari serviva anche, cioè, proprio a questo, per evitare che ci fossero che ci fossero delle testimonianze. E guardate che io ho delle conoscenze dirette, anche di un'infermiera, che mi dice che mi ha proprio esplicitamente detto che le veniva richiesto di somministrare a questi malati, che non erano malati terminali, erano persone che avevano dei problemi certamente, gli veniva richiesto di somministrare una sostanza molto elevata di morfina, che come noi sappiamo elevati dosaggi di morfina servono ad accompagnare alla morte, a staccare il corpo dalla coscienza, mettiamola così, e lei si è rifiutata. Quindi sono voci che io ho ricevuto di prima mano e sulle quali le procure potrebbero indagare, avrebbero potuto indagare, ma non mi risulta che abbiano aperto fascicoli per questo argomento. Oppure potremmo chiederci perché, ad esempio, abbiano deciso di inoculare questo preparato sperimentale negli hub vaccinali, cioè in questi tendoni, che è una domanda, anche questa, molto elementare e lecita. Perché non l'hanno fatto negli ospedali? Io me lo sono chiesto. Ho detto, ma scusa, gli ospedali ci sono, bastava separare una parte dell'ospedale dall'altra, e invece hanno preferito farlo in un vaccinale, cioè in un tendaggio. La risposta che io mi sono data è questa, è perché i dirigenti ospedalieri sapevano benissimo i rischi che erano collegati alla somministrazione di un farmaco sperimentale, e che il farmaco sperimentale, ormai lo dicono anche le sentenze, basta vedere le ordinanze della dottoressa Zanna di Firenze, del GIP di Chieti, del Tribunale del Lavoro di Torino, quindi ormai è un fatto acclarato, quello che prima invece era un argomento che veniva insomma ricondotto ai cosiddetti Novax, invece adesso è un fatto acquisito. E quindi gli ospedali hanno detto, ma col piffero che noi vi facciamo somministrare questi farmaci qua dentro, con il rischio poi di essere chiamati ogni volta in tribunale, perché la struttura ospedaliera poi risponde ovviamente in via solidale di tutti gli effetti avversi. Ecco perché hanno deciso di farli in questi tendaggi, e con medici soprattutto, che non avevano nessun collegamento con la struttura ospedaliera, in modo da che non ci fosse nessun tipo di rapporto tra l'ospedale e i medici che inoculavano all'interno di questi tendaggi. Poi potremmo ad esempio chiederci come è stato possibile che tutti i medici all'ora X abbiano adottato tutti gli stessi protocolli, che non è una questione da poco. Io fui uno dei primi a portare sotto i riflettori la riforma professionale della responsabilità medica, quella la Gelli Bianco del 2016. E perché ha avuto un ruolo determinante? Perché i protocolli che sono stati poi diramati dal Ministero della Salute, noi sappiamo che erano dei protocolli sbagliati, cioè quindi che provocavano la morte e che facevano l'esatto contrario di quello che avrebbero dovuto fare. E su questo credo che ormai insomma è la questione pacifica. Quello che invece è meno chiaro, perché i medici hanno applicato quei protocolli e non hanno invece agito in scienza e coscienza, e quindi decidendo autonomamente quali erano le cure migliori. Non hanno potuto farlo perché nel 2017 sono proprio intervenuti legislativamente su questo argomento. In che modo? Praticamente vincolando il medico all'utilizzo e al rispetto di questi protocolli, vincolandoli sulla loro responsabilità professionale. In breve, cosa dice la riforma Gelli Bianco? Dice qualcosa del tipo, se tu medico rispetti i protocolli, per quanto quei protocolli possano essere sbagliati, qualunque cosa succeda, tu hai un salvacondotto. Quindi ti scappa il morto, stai tranquillo, hai rispettato i protocolli, nulla ti può essere, nessuna imputazione ti può essere mossa. Poi non è proprio così, però la sto un po' semplificando. Se invece tu, caro medico, decidi di discostarti da quei protocolli e ci scappa il morto, sappi che subirai un processo dove dovrai spiegare il perché hai deciso di discostarti da questi protocolli. Quindi sono intervenuti legislativamente un anno e mezzo, qualche anno prima, affinché fosse certo che all'ora X tutti i medici utilizzassero questi protocolli che erano protocolli sbagliati. Quindi i medici eroi, al di là della propaganda, non sono stati quelli che hanno adottato questi protocolli, ma sono stati quelli che se ne sono fregati e che hanno fatto le cure domiciliari e che hanno curato in scienza coscienza, salvando praticamente la quasi totalità dei pazienti. Perché sono stati degli eroi? Perché hanno rischiato sulla propria pelle, perché se qualcosa fosse andato male si sarebbero ritrovati imputati per, vuoi per omicidio o per lesioni. Io termino per dire che troppe cose non quadrano, ma sono veramente tante. Eppure non capisco perché si rimanga sempre, nella migliore delle ipotesi, nell'ambito della colpa. Cioè, sembra qualcosa di molto rassicurante, no? Quindi i protocolli erano sbagliati e quindi il Ministero della Salute era, della Sanità, erano, sono degli incompetenti. E l'AIFA non ha mai verificato, non ha mai dato le informazioni fondamentali, quelle che erano importanti, cioè che era un trattamento sperimentale, e anche lì sono degli incompetenti, piuttosto che questa incompetenza viene in qualche modo, insomma, rivendicata un po' da chiunque. Io credo invece che non ci sia stata incompetenza o colpa, ma che ci sia stato dolo vero e proprio, perché sono troppi gli incastri per pensare a una serie sfortunata di coincidenze. È stato tutto pianificato, sia dall'inizio, quando anni prima hanno modificato la definizione di vaccino, sia nel diramare questi protocolli, che erano protocolli volutamente sbagliati, sia nell'intervenire nella legislazione affinché tutti i medici applicassero quei protocolli, pur sapendo molti di loro che non erano protocolli che erano adatti ai loro pazienti, e sia omettendo tutta una serie di informazioni che avrebbero dovuto essere date. Infatti io parlai fin da subito di un consenso che era estorto, un consenso che non era né libero né informato. Non era libero, perché ovviamente come fai a chiamare consenso libero quando, se non lo presti, non puoi più andare al lavoro e vieni di fatto totalmente emarginato dal consorzio sociale? Non era informato, perché tutte le informazioni che riguardavano la sperimentazione del farmaco, del fatto che il farmaco richiedesse una prescrizione perché era un farmaco RRL in fascia CNN, queste informazioni non erano accessibili. Poi certo te le davano di nascosto, perché poi se andavi a spulciare i comunicati della Federazione Nazionale Medici e anche dell'AIFA, li trovavi queste indicazioni. Però erano, ripeto, informazioni che erano difficilissime da recuperare. Ma anche la stessa legislazione, infatti parlai anche lì poco tempo dopo di un golpe giuridico. Perché questi DPCM venivano partoriti ogni 10-15 giorni? Perché serviva a destabilizzare il nostro ordinamento giuridico, perché è ovvio che nel tempo di 15 giorni tu non avevi tempo nemmeno di analizzare la normativa, che subito ti cambiava e veniva utilizzato la tecnica del rinvio, per cui ogni volta il DPCM successivo rinviava a quelli precedenti, rendendo quindi difficile, anzi se non impossibile alcune volte, la ricostruzione della normativa. Ecco perché dico che noi dovremmo uscire dal paradigma della colpa, che è molto rassicurante, perché se pensiamo che sia stato tutto un comportamento colposo causato da incompetenti, beh, insomma, questo un pochino ci rassicura, perché ci verrebbe da pensare che chi verrà dopo invece avrà le competenze per non rifare lo stesso errore. Io credo invece che ci fosse un piano preordinato e non ho paura a pensarlo, e anzi invito tutti a mettere insieme i vari passaggi, perché se noi fossimo in un'aula di tribunale, con tutte queste circostanze, provate voi con tutte queste circostanze che si incastrano a dire: giudice, io non l'ho fatto apposta. Cioè, capite che il giudice si metterebbe a ridere, perché sono talmente tante le coincidenze che non è verosimile, non è plausibile. Grazie dell'ospitalità e saluto tutti i nostri ospiti. Tutti noi.
Grazie mille.
Buona giornata. Grazie
ancora. Grazie. Allora, Armando, andiamo con due domande?
Sì, allora le domande non sono le mie, ripeto, sono parte delle 50 domande che i medici firmatari di questo documento hanno chiesto e pretendono le risposte dal governo e dalle autorità sanitarie, risposte esplicite, scientificamente documentate, e in tempi brevi no, perché oramai è quasi un anno che li hanno mandate, quindi...
Beh, dipende da quanto è breve per loro, cioè, bisogna capire sempre, loro cos'è, è sempre una questione di punti di vista.
Sempre relativo. Allora, un'altra domanda è, per quale motivo le autorità sanitarie hanno accettato e promosso vaccini igienici sperimentali invece di uno tradizionale o di un vaccino che puntasse a neutralizzare altri antigeni non mutevoli né pericolosi, invece della componente più mutevole e pericolosa di questo virus? Un'altra domanda, per quale motivo il governo e le autorità sanitarie non hanno subito dichiarato che questi vaccini non possono impedire di contagiarsi e di ammalarsi, né di trasmettere ad altri il virus, e non impedendo il contagio non possono spegnere l'epidemia, come invece dovrebbe fare un vaccino, e non hanno mai sollevato la questione vaccinale, chiedendosi a che cosa servano questi vaccini che non proteggono dall'infezione e costringono comunque alla mascherina e al distanziamento. Un'altra ancora, e poi vi do la parola, per quale motivo le autorità sanitarie hanno dato credito a studi viziati da finanziamenti di parte e da conflitti di interesse senza discriminare e selezionarli, come sarebbe dovere di un'autorità sanitaria?
Grazie, grazie assolutamente Armando. Allora a questo punto è la volta di un video. Andiamo a vedere che cosa ci dice
Franco
Stocco.